Radio Italia 5 presenta Un parco che vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive, quando la radio ti racconta la natura. Benvenuti da Guido Albucci al primo appuntamento con Un parco che vive, viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Nel nostro primo servizio parliamo di uno degli argomenti per i quali il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, ha avuto l'onore delle cronache in questo periodo. La nomination per ottenere lo status di Patrimonio dell'Umanità UNESCO, un riconoscimento per il quale sono state candidate le faggete vetuste del Casentino, un premio che arriva oggi, ma che ci viene da secoli di storia e di gestione forestale, che hanno coinvolto da sempre ogni singolo abitante di questi territori. Ne abbiamo parlato col presidente dell'ente parco, Luca Santini.
Abbiamo lavorato molto affinché appunto il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna fosse tra i candidati al Patrimonio dell'Umanità come sito UNESCO e siamo riusciti, lavorando insieme al Ministero e ad altri parchi nazionali italiani, a creare una candidatura che ha tutte le carte in regola per poi poter raggiungere il riconoscimento. A tal proposito abbiamo lavorato in modo forte con l'Università della Tuscia, che ha fatto tutti i rilievi, ha redatto tutte quelle che erano appunto le relazioni da un punto di vista tecnico per poter partecipare.
Secondo lei è più l'Europa che deve prendere coscienza di questo grande patrimonio che abbiamo in Casentino o sono i casentinesi che devono prendere coscienza delle potenzialità nazionali e internazionali del loro parco?
Ma io credo che debbano essere i casentinesi, i mucellani, gli abitanti della Val di Sieve, quelli che abitano nella Valle del Savio, nella Valle del Bidente, del Montone, del Tramazzo, perché secondo me manca proprio la consapevolezza. E a questo riguardo io credo che dobbiamo lavorare molto, e abbiamo già iniziato, sull'educazione ambientale dei nostri ragazzi, perché poi diventino cittadini con la consapevolezza del territorio in cui vivono. Sono passati anni nei quali si badava soltanto a quelli che erano le voci di spesa e quindi c'era stato anche un ridimensionamento in qualche modo dei vari centri visita. L'Onda era uno di quelli. Io credo che rendere la dignità di centro visita a questo centro informazioni qui a Londa sia un fatto importante, anche perché diciamo la parte fiorentina del Parco Nazionale è sempre stata un po' la Cenerentola, ma credo che occorra lavorare invece per dare più dignità a questo territorio e eventualmente trovare anche il modo di poter ampliare il territorio nella provincia di Firenze, perché è un grande biglietto da visita, un passo avanti nella promo commercializzazione territoriale del nostro parco.
Il nostro prossimo argomento riguarda una delle iniziative che hanno preso il via in questi giorni, connubio fra Ente Parco Nazionale e Slow Food. Il progetto si chiama Oltreterra, che punta alla promozione dei centri e delle realtà che vivono dentro l'area protetta attraverso tre azioni: la diffusione nelle mense scolastiche dei prodotti agricoli locali, la promozione turistica tramite eventi che privilegino l'utilizzo delle tipicità del territorio sulla scia del progetto Festa Saggia dell'allora comunità montana del Casentino, e la possibilità di inserire nella gestione delle foreste del parco una conduzione sostenibile del bosco, ma anche con un'ottima possibilità di crescita economica. Sentiamo a questo proposito Gabriele Locatelli di Slow Food.
Il Parco Nazionale ha sposato un'idea che secondo me, secondo Slow Food, il territorio ha bisogno. Cioè, se noi non generiamo economia all'interno del nostro territorio, se noi non andiamo a trovare quelle che sono le reali necessità delle popolazioni che ci vivono, questo territorio muore. E l'unico modo per mantenere in vita queste popolazioni è generare economia. E quindi il percorso che vogliamo fare con Oltreterra assieme al parco è proprio quello di capire dalla gente di che cosa ha bisogno. E quando gli agricoltori ti dicono che l'unico sistema per rimanere, mantenere in vita la propria azienda all'interno di questi territori montani, ti dicono: noi abbiamo bisogno fondamentalmente di due cose, anzi tre. La prima, che ormai la citano tutti, che è quella della sburocratizzazione. La seconda è: dateci un accesso al mercato. E la terza è: riduceteci i danni da fauna. Noi possiamo inventarci quello che vogliamo con la Comunità Europea, con lo Stato italiano, con il Ministero dell'Agricoltura, però i tre obiettivi sono questi e ce li chiedono loro. Quindi noi dobbiamo creare un accesso al mercato. L'idea del parco di Santini: lavoriamo sulle mense scolastiche per fare in modo che i prodotti agricoli del nostro territorio vadano almeno dentro le messe scolastiche, che si generi una prima economia. Gli altri temi vengono di conseguenza, il tema ambientale, cioè noi veniamo da terre che hanno avuto una storia incredibile dal punto di vista della gestione forestale. Qui c'è la storia della forestazione italiana e noi non facciamo più gestione forestale, è un assurdo. Dobbiamo tornare a capire che gestendo la foresta possiamo creare anche un po' di economia.
Nei panni dell'osservatore interessato, il comune di Pratovecchio Stia, che ha di recente inserito nei menu delle messe scolastiche l'utilizzo di prodotti cosiddetti a chilometro zero. Sentiamo il parere di Serena Stefani, vice sindaco di questo comune.
È un progetto che si propone di valorizzare il territorio dell'Appennino tutto e sostenendo l'economia della popolazione locale. È un progetto anche ambizioso che intende rendere dignità alle popolazioni di questo territorio, stimolando tutte quelle buone pratiche che si originano dal concetto del buono, pulito, giusto, come appunto il progetto delle mense scolastiche, per arrivare anche al coinvolgimento di tutte le associazioni locali, le cosiddette pro loco.
Le mense scolastiche, i prodotti locali da utilizzare nelle manifestazioni turistiche promozionali, l'utilizzo del patrimonio forestale per creare ad esempio energia da fonti rinnovabili, su queste tre strade cammina Oltreterra. Ma anche per darsi degli obiettivi concreti dovranno essere stabilite delle priorità. In un podio ideale, come collocare queste tre azioni nei rispettivi tre gradini? A questa domanda rispondono Locatelli e Santini.
Credo che non ci possa, in questo momento qui di difficoltà, credo che non ci siano primo, secondo e terzi. Bisogna andare avanti a tutto busso su tutti e tre. Cioè non c'è la possibilità, oggi non abbiamo la possibilità di aspettare.
Anche perché uno non esclude l'altro poi, insomma sono settori diversi che possono tranquillamente andare insieme. Noi come Parco Nazionale continueremo a mettere risorse a sostegno delle aziende del territorio del Parco Nazionale e il bando che andremo a rifare quest'anno non sarà soltanto confinato entro l'area del parco vera e propria, quindi dentro i confini dell'area protetta, ma vogliamo estendere il bando all'area dei comuni che fanno parte del Parco Nazionale.
I paesi del Parco Nazionale, l'Onda, in Val di Sieve. Il paese di L'Onda, in Val di Sieve, è una delle porte del Parco Nazionale. Ha 1900 abitanti e fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Valdarno e Val di Sieve. Il suo sindaco, Aleandro Murras, ne è il presidente. L'Onda è un tipico borgo toscano incastonato nel verde di bellissime foreste. Nella sua propaggine settentrionale confina con il comune di San Godenzo e con esso condivide territori montani all'interno del perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Vi si praticano l'agricoltura e l'artigianato. Ci sono molte associazioni attive in campo culturale e sportivo con qualche piccola originalità. E con le sue leggende, come vedremo. Oggi ci soffermiamo su alcuni aspetti delle sue vicende recenti. Prima fra queste la recente inaugurazione del suo nuovo centro visita del parco. Un centro che era stato declassato a punto di informazione e che oggi si rilancia, dedicandosi all'acqua e ad uno sport particolare, ecocompatibile, che si pratica all'aria aperta. Per la soddisfazione, espressa al nostro microfono dal sindaco Murras, di essersi ripresi un centro visite perfettamente in linea con le caratteristiche del paese.
Sì, veramente un passo importante. Antevero è nato da un accordo fra i due comuni Londra e San Godenzo, insieme a GAL e insieme al Parco delle Foreste Casentinesi, per rilanciare tutto il versante fiorentino delle porte fiorentine del Parco delle Foreste Casentinesi. Le cose che noi volevamo fare le sintetizzo in tre parole, praticamente: l'accessibilità migliore, poi un nuovo arredo completo che parla essenzialmente delle acque. Vorremmo che questo problema dell'acqua diventasse diciamo, un elemento attrattivo per tutte le scolaresche della nostra zona. Abbiamo riscoperto anche una tradizione e abbiamo riaperto una fonte, si chiama Fonte agli Occhi, perché praticamente gli anziani se la ricordano come quella fonte che andando a lavarsi gli occhi si guariva dalle malattie che c'erano. L'altra cosa che credo importante è lo sport all'aperto e quindi non solo la pesca ma anche l'orienteering, dare modo ai ragazzi di imparare a orientarsi con una carta e con una bussola. Credo sia una cosa veramente importante perché ormai i ragazzi non praticano né bosco né niente e quindi queste cose non le sanno più fare.
Orientering. Chi era costui? È uno sport, certo, ma come si pratica? A cosa serve? Perché scegliere come campo di gare proprio il verde di un parco nazionale? facciamoci rispondere da un esperto. Interlocutore ideale in questo caso Andrea Trafficante di Firenze Orientering.
In poche parole è una disciplina sportiva che consiste nel raggiungere dei punti di controllo che sono segnalati sia sulle mappe specifiche sia sul terreno, riuscendo a leggere la mappa. La cosa bella è che l'itinerario uno se lo deve creare da solo, cioè deve praticamente inventarsi il percorso migliore capendo, correndo quando c'è un'attività agonistica, leggendo bene la mappa, e quindi per non sbagliare uno deve orientarsi e raggiungere questi punti di controllo.
Siamo nell'epoca dei navigatori satellitari, siamo nell'epoca degli smartphone dove c'è tutto. È un po' come imparare a fare i conti a mano anziché usare la calcolatrice?
No, direi è come se uno si è abituato a mangiare sempre cibi precotti alla Coop, va via questa possibilità e uno non si sa fare più un nuovo attegamento. Invece riuscire a imparare a leggere una mappa e sapere una bussola e interpretare la lettura giusta di una mappa riesce poi a farti assaporare tutto il resto. Quindi benvenga la tecnologia, ma benvenga se uno sa le basi, altrimenti uno si rischia che finisca la batteria e uno si perde.
Prima di salutare l'onda in Val di Sieve, dedichiamo qualche minuto al racconto di una sua storia recente. L'onda è stato il simbolo della lotta alla burocrazia dello Stato, quando ospitò nel 2012 la protesta di tutti i sindaci toscani per lo sblocco dei finanziamenti legati all'edilizia scolastica e fermati dal patto di stabilità. Molte fasce tricolori si incatenarono davanti alla nuova scuola di Londra, che non poteva essere ultimata, mentre i ragazzi da molti anni studiavano nei container della protezione civile. Una storia purtroppo simile per oltre 1000 comuni italiani. Oggi il nuovo polo scolastico di Londra è concluso. È intitolato agli angeli di San Giuliano di Puglia e si sta ultimando anche il vicino centro civico che servirà alle associazioni, alle 1000 attività della gente di Londra. Sentiamo il racconto di due protagonisti al nostro inviato.
Londra è un paese che cambia, non solo perché ha inaugurato il suo nuovo centro visite del Parco Nazionale, ma perché è un centro dinamico, ricco di associazioni, ricco anche di gente che si adopera per risolvere i problemi. Se parliamo per esempio di scuole, Londra è uno dei comuni toscani che ha avuto bisogno di rinnovare completamente il suo patrimonio scolastico. Ne parliamo con Luigi Tacconi, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Londra. È un percorso pluriennale che però sta per vedere la fine del tunnel, giusto?
Sì, stiamo quasi in fondo a questo grande sforzo che una piccola comunità come Londra ha dovuto fare, perché non dobbiamo dimenticare che tutto è nato a seguito delle verifiche sismiche sugli edifici scolastici disposti dalla regione toscana, che facendo dei saggi sui materiali del precedente edificio conclusa la scuola.
Oltre alla scuola, che poi appunto è stata realizzata, ricordo i tempi dei ragazzi dislocati in vari punti del paese, certo. Gli studenti, c'è anche un bel centro civico di cui si è dotata la città.
Alla scuola erano annessi anche prima degli ambienti che sono stati valorizzati, così si è creato un centro che comprende oltre alla funzione scolastica, e poi c'è la mensa sempre della scuola, c'è la palestra, c'è un poliambulatorio, ci sono le stanze per le associazioni, una sala convegni.
Ecco, e qui veniamo al lavoro dell'altro assessore, perché oggi per legge un comune come Londra, che ha circa 1900 abitanti, oltre al sindaco deve avere due assessori, non può avere più di due assessori. Barbara Cagnacci, una volta che abbiamo le strutture belle, nuove, fatte con tanto sacrificio, spendendo tanti soldi pubblici, poi dentro bisogna dare un'istruzione di qualità e una serie di attività che qualificano anche un paese. È un po' questo il tuo lavoro?
Sì, un po' per il fatto che i nostri ragazzi sono stati 9 anni nei container, abbiamo sempre dato grandissima attenzione a stabilire dei buoni rapporti con la scuola e costruire insieme, anche trasformare quelli che sono i punti di debolezza soprattutto delle piccole scuole, dei piccoli comuni, in punti di qualità. E diciamo che il lavoro adesso sta dando dei buoni risultati già da quest'anno, grazie anche al fatto che si può contare su un ambiente adeguato della nuova scuola. È stata anche intrapresa da parte degli insegnanti, quindi mi accordo anche col dirigente scolastico, una nuova didattica, si può dire un processo verso quello che è il senza zaino.
Però il vostro secondo mandato è appena iniziato, sì. Allora, i sogni per i prossimi 4-5 anni?
Quello veramente di dare concretezza a quello che adesso è sulla carta, è un bellissimo progetto didattico. Un comune, un territorio senza scuola, senza ragazzi che la frequentano, un territorio che è destinato a morire. Per cui credo che faremo, come abbiamo fatto, qualsiasi sforzo per sostenere la scuola a raggiungere degli obiettivi sempre di maggiore qualità.
E siamo giunti al termine di Un Parco che Vive. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, anticipandovi che vi parleremo, tra l'altro, della Carta Europea del Turismo Sostenibile e di uno strano tipo di ospite che è venuto inaspettatamente a popolare le foreste del Casentino. Continuate a seguirci per saperne di più. Un Parco che Vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Un Parco che Vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un Parco che Vive, quando la radio ti racconta la natura, su Radio Italia 5.